Buongiorno a tutte e tutti da Chiara Manetti, siete su Radio Popolare, questa è Summer Time, sono le 7:48 di martedì 14 luglio 2026, comincia una nuova mattinata insieme, lo spazio in cui vi accompagno fino alle 10 tra notizie, approfondimenti e le vostre riflessioni. La nostra prima tappa di oggi sarà a Parigi, perché oggi il 14 luglio è festa nazionale in Francia. Ieri sera uno spettacolo pirotecnico ha illuminato la Tour Eiffel con 1600 droni, mentre insomma si fremeva per la semifinale Francia-Spagna in programma questa sera alle 21 italiane. Ma quel che davvero ha catturato l'attenzione è stata la coalizione dei volenterosi che si è riunita ieri con Macron, che sta cercando di mostrare al mondo il cosiddetto risveglio strategico dell'Europa. Poi passeremo all'ispezione nazionale in 35 istituti penitenziari in tutta Italia e capiremo che cosa significa stare in carcere in questi giorni di caldo record. Ci occuperemo anche dell'uccisione di Luigia Fortunato, che per la procura non è stato classificato come reato di femminicidio. E infine spazio a voi con il nostro microfono aperto, parleremo di autovelox, dato che da domenica circa 850 di questi apparecchi sugli oltre 4.000 attivi in Italia non potranno più essere usati per rilevare la velocità e fare le multe. Intanto, come ogni mattina, iniziamo dai quotidiani che troviamo in edicola questa mattina. Questa mattina io parto da Avvenire, che titola «Il dazio dello stretto. Trump, controlleremo noi le rotte di Hormuz. Tutti dovranno pagare un pedaggio del 20% e i volenterosi, Italia compresa, stringono un'intesa con l'Ucraina per la difesa antimissile». Nello scavo e Daniele Zappalà scrivono «La novità più dirompente è la pretesa di Trump di un prelievo pari al 20% del valore dei carichi mentre proseguono i raid incrociati ed entrano in azione pure droni navali. Il New York Times rivela un piano completamente fallito del Mossad che puntava sull'ex presidente Ahmadinejad come figura di transizione per il cambio del regime in Iran. E a Parigi, al vertice dei volenterosi, 9 paesi, fra cui l'Italia, annunciano l'intesa raggiunta con l'Ucraina per uno scudo dei cieli. Si tratta di una struttura integrata di difesa missilistica per dissuadere e neutralizzare future minacce. L'ira del Cremlino, così fomentano la guerra. Su questo tema dello stretto di Hormuz e dei bombardamenti che stanotte, insomma, sono continuati per la terza notte di fila, vi leggo l'editoriale, sempre su Avvenire, di Riccardo Redaelli, che è direttore del Dipartimento di Scienze Politiche alla Cattolica di Milano, che scrive: «Non sorprende che da una guerra assurda e mal pianificata come quella lanciata contro l'Iran, seguita da trattative gestite dai negoziatori dilettanti tanto cari al presidente Trump, si sia arrivati a una tregua confusa che non ha retto alla prova del tempo. Troppe le differenti interpretazioni, troppi gli equivoci di un testo rafforzato, stilato più per le pressioni di un sistema internazionale che chiedeva la riapertura dello stretto di Hormuz che per reale convinzione. E così gli attacchi reciproci fra Iran e Stati Uniti sono ricominciati, più passano i giorni più sembra di scivolare verso una ripresa a tutto campo del conflitto tra Stati Uniti e Iran, finendo inevitabilmente per coinvolgere tutta la regione e bloccare nuovamente un'arteria vitale per l'economia e il commercio internazionale». Scrive ancora Redaelli su Avvenire: «Trump, con il suo solito stile eccessivo, un poco bullo di quartiere, un poco affarista senza scrupoli, ha proclamato che gli Stati Uniti prenderanno il controllo assoluto di Hormuz e ci faremo pure i soldi», ha aggiunto. «I falchi iraniani, che sembrano avere ormai la gestione delle trattative, non paiono intenzionati a rinunciare al controllo dello stretto. Insomma, sembra di essere scivolati indietro di mesi», scrive Redaelli, «senza alcuna seria prospettiva di de-escalation. Tuttavia, pur nella totale imprevedibilità di questo conflitto, è possibile delineare alcuni elementi che possono fornirci indicazioni per una comprensione meno didascalica delle dinamiche in atto nel Golfo. Innanzitutto è evidente come la Repubblica Islamica dell'Iran mantenga una capacità notevole di colpire le basi americane nella regione». Questo editoriale poi continua a pagina 15 di Avvenire. Noi però passiamo a Repubblica, perché a Repubblica c'è, che tra l'altro titola invece su i volenterosi, quindi scudo contro i missili russi, vertice a Parigi, alleanza europea di 9 paesi per Kiev, Macron, difendere la libertà con il sangue, il Cremlino, gratitudine alla Biennale per la collaborazione, Salvini, Mosca non è una minaccia. Quello che vi volevo leggere, come vi anticipavo, era invece legato a Hormuz, perché a pagina 6 il corrispondente da New York scrive Trump torna in guerra, blocco di Hormuz e siti nucleari nel mirino, la Casa Bianca ha comunicato al Congresso la ripresa delle ostilità, controlleremo lo stretto, pedaggi per il passaggio delle navi. Ma quello che mi interessa di più di Paolo Mastrolilli, appunto il corrispondente di Repubblica da New York, è la intervista a pagina 7 a David Aaron Miller, che è ex inviato del Dipartimento di Stato per il Medio Oriente, a cui Mastrolilli scrive, chiede, perché Trump ha ordinato di ripristinare il blocco navale e chiede un pagamento del 20% alle navi che passano? Lui risponde, siamo entrati nel ciclo dell'escalation, ma la soglia del dolore degli iraniani è più alta della nostra. Il presidente è frustrato e arrabbiato perché aveva iniziato la guerra per impedire all'Iran di acquisire l'arma nucleare, ma così ne ha prodotta una nuova, cioè l'uso della geografia come arma da parte di Teheran. Sono i Pasdaran che decidono cosa pensano sia nell'interesse del paese, con la quiescenza della guida suprema. Come può rispondere Trump, gli chiede Mastrolilli, continuare il blocco navale, usare la potenza militare per sopprimere le difese aeree iraniane ed erodere le loro capacità di lanciare missili e droni, oppure ordinare al Pentagono di riaprire lo stretto con la forza, scortando le petroliere. E poi chiude David Aaron Miller, ex inviato del Dipartimento di Stato per il Medio Oriente, se entrambe le parti non si convinceranno che serve una soluzione, questo stato di conflittualità permanente potrebbe durare molto a lungo, con quali conseguenze, gli chiede Mastrolilli, finora i mercati hanno assorbito abbastanza bene, ma il Fondo Monetario Internazionale ha già detto che si rischia una crisi capace di ridurre il PIL mondiale del 3%. Passiamo a Repubblica, che titola Hormuz, la tassa di Trump, gli attacchi hacker in Europa, la mano degli 007 russi, la Unione Europea vara sanzioni, blocco statunitense sullo stretto, le navi paghino il 20%, alleanza contro i missili balistici di Putin, c'è l'Italia. Tornerei però adesso su Repubblica, perché come vi dicevo, titola invece non su Hormuz, a differenza del Corriere per esempio e di Avvenire, ma sulla riunione che c'è stata ieri a Parigi, quella dei volenterosi. C'è un racconto di quello che è successo a pagina 2 dalla corrispondente da Parigi Anaïs Ginori, che scrive più missili, più aerei, più scudi antiaerei, preparando intanto la pace con le prime esercitazioni della forza multinazionale. Nel giorno in cui Volodymyr Zelensky arriva a Parigi sotto l'ombra lunga dei bombardamenti russi, i 37 paesi della coalizione dei volenterosi mandano una nuova prova di unità per sostenere l'Ucraina più rapidamente e più fortemente. Come ha spiegato Emmanuel Macron, l'obiettivo per il leader francese è spingere Vladimir Putin al tavolo dei negoziati. Il presidente francese ha prima ribadito una linea chiara di non belligeranza nel sostegno a Kiev, poi ha aggiunto, sì, la pace è il nostro obiettivo, sì, abbiamo a cuore la libertà e il diritto e sì, siamo pronti a combattere per difenderli sempre, anche a costo del sangue, se è necessario. Con il vertice di ieri e oggi, con la parata militare sugli Champs-Élysées, aperta da 500 soldati dei paesi della coalizione dei volenterosi, l'Europa vuole mostrarsi compatta dietro Kiev. Su questo tema andiamo sul Domani, che titola Trump in trincea sul fronte statunitense, l'ICE torna a uccidere per strada, di questo però ve ne parlo dopo. Volevo invece leggervi un estratto, un piccolo estratto di un pezzo di Daniel Peyronel da Parigi su appunto questo ultimo 14 luglio di Macron, la festa delle contraddizioni. Oggi, 14 luglio, festa nazionale francese, una parata militare mai vista prima si terrà sugli Champs-Élysées, lo dicevamo prima, ad aprire la sfilata le forze alleate della coalizione dei volenterosi, anticipati fuochi d'artificio per commemorare le vittime dell'attentato di Nizza 10 anni fa, stretta tra il caldo estremo, le elezioni all'orizzonte, in trepidazione per la possibile vittoria ai mondiali di calcio, la Francia vive gli ultimi mesi dell'era Macron. Mai un 14 luglio è stato più rappresentativo delle contraddizioni che attraversano il paese, una Francia che batte all'unisono per sostenere le Bleus di Kylian Mbappé, mentre soffoca sotto la terza ondata di caldo estremo nell'arco di 2 mesi, con 37 dipartimenti in allerta rossa. E su Domani appunto c'è tutto, diciamo, tutta la descrizione di quello che sarà questo evento. Daniel Peyronel va avanti e dice: per Macron, ormai inseparabile dai suoi occhiali da sole a specchio, si tratta dell'ultimo 14 luglio dei suoi 2 mandati, e per l'occasione l'Eliseo ha scelto di fare le cose in grande. 8.500 persone, di cui 6.800 militari, 300 veicoli, 95 aerei, 35 elicotteri, una 60ina di droni, percorreranno i sempietrini e i cieli degli Champs-Élysées. E insomma, questo rende un po' l'idea di come sarà questo, questo evento oggi, la celebrazione del 14 luglio in Francia. Vi volevo citare anche appunto il titolo del Domani, lo dicevamo prima: Trump in trincea sul fronte USA e l'ICE torna a uccidere per strada. Il presidente americano, preoccupato per le elezioni di midterm, stravolge anche le regole elettorali. Un uomo morto nel Maine durante un controllo, il tycoon su Hormuz, lo chiudo e ci faccio i soldi. Perché scrivono sul Domani De Luca, Ferraresi e Malatesta: ieri una persona è stata uccisa in Maine nell'ambito di un'operazione dell'ICE che si è conclusa con uno scontro a fuoco. È successo nella cittadina di Biddeford, a una 30ina di chilometri da Portland. A rivelarlo lo speaker della Camera del Maine, Ryan Fechteau, che sui suoi canali social ha scritto: una persona è stata uccisa, l'ICE era coinvolto. La vittima era un colombiano di 26 anni autorizzato a lavorare negli Stati Uniti e in possesso di un numero di previdenza sociale. Intanto la Casa Bianca, in vista del midterm, ha licenziato i 2 membri democratici della commissione bipartisan che assiste allo svolgimento delle elezioni. E questo articolo continua a pagina 2, a pagina, no scusatemi, non è vero, a pagina 5 del Domani. Volevo citarvi, l'abbiamo già fatto in realtà, un articolo sull'anniversario dei 10 anni dalla strage di Nizza. Sulla Stampa, a pagina 17, c'è un racconto di alcuni dei sopravvissuti che si intitola «Noi sopravvissuti alla strage di Nizza, tra incubi e psicofarmaci. 10 anni fa l'attentato provocò 86 morti, il racconto di chi si è salvato. La polizia e i soccorritori sulla promenade subito dopo la strage del 14 luglio 2016, questa è la didascalia della foto che mostra appunto il camion che investì le persone sul lungomare di Nizza. Il camion bianco porta le tracce dell'impatto con le persone falciate dal terrorista, il tunisino Mohamed Lahouaj Boulel, circa 400 i feriti. Sugli Stati Uniti, ma invece su, diciamo, un altro fronte, cioè quello degli antifa, come sono stati definiti da Trump e soprattutto da Rubio, c'è c'è il, diciamo, la foto di copertina del manifesto con Giorgia Meloni e al suo fianco, insomma, che le mette una mano sulla spalla, Matteo Salvini. Il titolo è «Va di lei», e il manifesto scrive: «Nuova piroetta prima del vertice antifa convocato da Rubio, si cambia sottosegretario, Salvini stoppa il leghista Molteni e Meloni invia negli USA il suo fedelissimo Prisco. Gli altri europei non si espongono, ma della compagnia farà parte l'argentino con la motosega Milei». E insomma, per approfondire vi invito a leggere l'articolo a pagina 2, che parla appunto di questo cambio in vista di questo incontro del 16 luglio a Washington. Volevo citarvi ancora il manifesto che parla delle colonie israeliane, lo scaricabarile dell'Unione Europea al Consiglio Esteri, maggior sostegno alla proposta di evitare di vietare i commerci, ma non basta. E insomma, il manifesto scrive che la Commissione Europea deve decidere, per la Commissione Europea deve decidere il Consiglio, per il Consiglio deve decidere la Commissione, e nessuno decide. Per adesso ci lasciamo, torniamo tra pochissimo dopo il blocco pubblicitario. A tra poco.